Coloro che negli anni 70 sono cresciuti in Australia e sono andati a scuola nell'area di Sydney potrebbero ricordare di aver giocato delle partite di calcio o di aver preso in prestito dei libri in delle strutture che a quell'epoca sembravano davvero venire dal futuro. Si tratta delle cosiddette beanie shell, delle strutture circolari a cupola ampiamente utilizzate in New South Wales dal governo Askin e ideate dall'architetto italiano Dante Beanie. Per parlare dell'innovatività di questi edifici e di quale sia il loro futuro in Australia oggi, abbiamo il piacere di parlare con Alberto Pugnale, Senior Lecturer in Architectural Design alla University of Melbourne. Alberto, grazie per essere intervenuto ai microfoni di Radio SBS.
Grazie a te.
Alberto, partiamo proprio dall'inizio. Come sono arrivate le beanie shell dall'Italia all'Australia?
Le beanie shell nascono in Italia da Dante Beanie. Negli anni 60, parliamo di un periodo di boom economico in Italia, hanno permesso sostanzialmente di costruire centinaia di cupole in maniera rapida, precisa, con pochissimi operai. Sostanzialmente nell'arco di 15 giorni si fanno tutte le cose principali, escluse le finiture. Quello che succede è che Dante Beanie pubblicizza questa cosa in maniera abbastanza consistente e negli anni 70, se non ricordo male, ha già il brevetto che è dato in licenza a più di 20 paesi. Tra questi non c'è ancora l'Australia, però capita che un professore americano, Mario Salvadori, un professore molto considerato nel mondo delle strutture, che insegnava a Columbia University, riceve un volantino dell'olio d'oliva e all'interno di questa brochure dell'olio d'oliva c'è
la classica cosa italiana proprio, la brochure dell'olio d'oliva.
E questa è sostanzialmente la storia che Dante Beanie racconta nel suo libricino, la monografia. Mario Salvadori viene a sapere di queste beanie shell per questa brochure. Quello che succede è che non è convinto della tecnica beanie shell per costruire cupole, quindi tramite varie comunicazioni alla fine finisce che invita Dante Beanie a fare una cupola prototipo alla Columbia University per dimostrare che è vero e che funziona. Questa cosa finisce su tutti i giornali, e, se non ricordo male in realtà sul New York Times principalmente, e inizia a diventare un fenomeno, almeno nel nostro campo.
Ed è proprio allora a causa di questa ribalta internazionale delle beanie shell che questa struttura arriva anche in Australia, giusto?
Tra il 73 e il 74 il New South Wales, il governo dell'epoca, aveva promesso di costruire edifici polifunzionali, scuole, biblioteche, in tempi rapidi, e aveva promesso di farne parecchi. Erano quasi a fine mandato, un anno da fine mandato, e non avevano ancora fatto uno, quindi l'idea era quella di trovare una tecnica, una soluzione che potesse essere rapida e allo stesso tempo che portasse un contenuto di innovazione. Tramite contatti con il Regno Unito conoscono Dante Beanie, c'è prima una visita di Dante Beanie, se non ricordo male, a Sydney, e poi dopo decide di trasferirsi integralmente con famiglia e figli e diventa un dipendente pubblico del Ministero dei Lavori Pubblici, per il quale progetta degli schemi che vengono riadattati a più scuole, quindi ci sono due o tre tipi di schemi, ad esempio una rapin è unica perché ha due cupole che si intersecano, ma altre beanie shell nel New South Wales rispondono tutte a due schemi principali. E quello che succede è che lui si sposta in Australia con tutta la famiglia e iniziano a costruire queste beanie shell. Diciamo che qua nel New South Wales ce ne sono principalmente di due tipi, di 18 metri di diametro e di 36. In giro per il mondo ce ne sono anche di più piccole, però diciamo che quella è più o meno la dimensione di una beanie shell.
E dove sono dislocate nel New South Wales? Sono principalmente all'interno della Greater Sydney Area o anche nelle aree regionali?
Io ricordo di aver visitato la maggior parte delle beanie shell intorno a Sydney a una distanza ragionevole in macchina. Non sono sicuro che ce ne siano al di fuori.
E tutte quelle che sono state costruite nel New South Wales avevano la funzione comunque di edilizia scolastica?
E si parla di edilizia scolastica, sono principalmente palestre o edifici polifunzionali. Narrabeen è un caso unico perché ha queste due cupole che si intersecano e ci sono anche gli uffici dei docenti, la presidenza, c'è una piccola biblioteca che nell'ultima mia visita nel 2014-2015 era anche stata usata come palestra. E immagino che ci sia stata una dose di flessibilità, però le altre beanie shell che ho visitato erano tutte palestre, edifici plurifunzionali venivano anche usate per fare piccoli esami.
Tornando alla storia originale della promessa elettorale del governo di allora alla popolazione del New South Wales, sono riusciti a mantenerla? Quante ne hanno costruite?
Mi verrebbe da dire di sì, non ho i dettagli sulla promessa, ma ne hanno costruite o 14 o 15, e quindi ne hanno fatte molte in tempi brevissimi. Il brevetto in realtà è andato oltre il New South Wales perché è stato dato in licenza anche alla Jennings Industries nel Victoria, e quindi ce n'era una fino al 2007-2008 a Melbourne, prima che venisse demolita. Ci sono delle piccole Bishell come case vacanze a Trinity Beach vicino a Port Douglas, e è probabile che ce ne siano anche un altro paio in giro per l'Australia di cui io almeno non sono a conoscenza.
Noi ricordiamo che stiamo parlando con Alberto Pugnale, Senior Lecturer in Architectural Design alla University of Melbourne, e stiamo parlando delle Beanie Shell. Ecco, Alberto, come puoi ben immaginare, né io né i nostri ascoltatori siamo dei tecnici. Potresti quindi spiegare in parole semplici perché queste Beanie Shell sono così innovative e perché sono così semplici da progettare e costruire?
Allora, noi dobbiamo provare a catapultarci all'interno di questo periodo dell'Europa e dell'Italia, principalmente degli anni 60. Stiamo parlando di un periodo di boom economico, un periodo in cui si costruisce principalmente in calcestruzzo armato. E calcestruzzo armato si fa edilizia residenziale, edilizia sociale, quindi stiamo parlando di costruzioni dalle linee ortogonali. Quindi immaginiamo che abbiamo dei casseri fatti in legno, delle tavole di legno, si fa tutto in maniera abbastanza semplice. Nel momento in cui noi vogliamo costruire qualcosa di più complesso, di più grande, immaginiamo un piccolo stadio, una palestra, una piscina, non hai possibilità di inserire dei supporti intermedi, dei pilastri, perché la funzione non ti permette di farlo. Non potremmo avere una piscina con un pilastro in mezzo o un campo di basket coperto. Quindi bisogna pensare a una struttura a grande luce. Le tipologie di struttura a grande luce sono principalmente cupole, gusci, ci sono anche strutture reticolari, ci sono varie soluzioni che possiamo adottare. Negli anni 60 Dante Bini cerca di risolvere il problema principale delle strutture a grande luce, principalmente le cupole, cioè il fatto che costruire una superficie a doppia curvatura non è facile, perché come si costruiscono i casseri? Come si getta il calcestruzzo, come si rimuove tutto questo e quanto spreco c'è stato. Perché per costruire una casa in calcestruzzo armato, una cupola, bisogna prima costruire una cupola di legno per dare forma al calcestruzzo. Lui risolve questo problema con una membrana pneumatica, quindi la Beanie Shell si getta a terra, si costruisce un anello in calcestruzzo armato che serve per ancorare la membrana. Poi viene gettato a terra, i ferri vengono anche disposti in maniera tangenziale rispetto al centro e la membrana gonfia il calcestruzzo e lo mette in forma, ma allo stesso tempo piega anche i ferri. Questa è la cosa più interessante, che non è un grande problema di per sé sollevare il calcestruzzo, ma il calcestruzzo armato, quindi inclusi anche i ferri. E questa è la grande novità, cioè l'idea di, da un lato, innovare sulla forma, quindi costruire una struttura, chiamiamola leggera, perché quando si copre una grande luce di 18-36 metri con una minima quantità di materiale si parla di struttura leggera. Ma queste non sono facili da realizzare. Quando io faccio una struttura leggera, allo stesso tempo riesco a innovare nel sistema costruttivo, quindi risparmiando in operai, risparmiando in materiale, risparmiando in tempistiche, allora ho generato quella che si chiama un'innovazione nel mondo delle costruzioni.
Alberto, dagli anni 70 sono ormai passati 50 anni, ci stiamo piano piano addentrando nel secondo decennio degli anni 2000. Qual è stata la sorte delle Beanie Shell negli ultimi 50 anni?
Diciamo che in Australia le Beanie Shell non sono state particolarmente fortunate perché quando ho iniziato a lavorare su questo tema, essendo anch'io italiano e quindi mi sono appassionato di questo tema, ho iniziato nel 2013. Erano gli anni in cui non si erano ancora demolite diverse Beanie Shell nel New South Wales e quindi ho potuto visitarle tutte. Di recente ho notato che in parte sono state inserite nell'Heritage List, ma in parte non c'è un grande interesse, una consapevolezza del loro valore storico. E credo che ci sia anche un problema di funzionalità e di uso. Beh, ricordo che visitando le scuole, un paio di presidi si lamentavano sostanzialmente dell'edificio in cui lavoravano, secondo me non conoscendo appieno quello che era il valore storico. Quindi diciamo che ci sono state, nella mia esperienza, dei fatti positivi, una persona che si ricorda il giorno in cui è stata costruita e ci pensa tutti i giorni che passa. Il mattino va e non c'è niente, la sera torna e si trova questa navicella spaziale nel cortile, che è la cosa più impressionante, trovarsi una cupola costruita in un giorno, e altre persone che proprio invece rigettano queste strutture. E purtroppo ricordo anche di un preside molto orgoglioso del fatto di aver sostituito una Bini Shell con un capannone prefabbricato, che capisco che la forma parallelepipeda aiuta perché c'è più spazio, potenzialmente c'è più luce, però non bisogna neanche dimenticarsi di quello che è il nostro passato.
E invece in Italia che cosa è successo alle Bini Shell?
In Italia la sorte è andata diversamente, primo perché ci sono, io credo, centinaia di Bini Shell. Ne ricordo di averne viste solo 30 o 40 in un villaggio vacanze a Monopoli, e ce n'è tantissime in giro per l'Italia. In Italia si demolisce meno per varie ragioni. Uno perché non ci sono i soldi, due perché non si ha voglia di farlo. Ci sono molteplici ragioni per non demolire mai niente. Però è anche un modo per, secondo me, essere molto più rispettosi del mondo delle costruzioni. Ricordiamoci che le cose in calcestruzzo costano energia, risorse. Passare sempre per la demolizione non è la cosa giusta.
Quindi, se capisco bene, da una parte abbiamo una struttura semplicissima da costruire con costi contenuti, dall'altra parte invece abbiamo delle limitazioni per quanto riguarda la funzionalità che poi hanno determinato la demolizione di molte di queste Bini Shell. Secondo te è stata proprio questa limitazione da un punto di vista della funzionalità che ha determinato l'abbandono un po' di queste strutture?
In realtà il vero problema di queste cupole è secondo me dato proprio dalla loro tecnica costruttiva, cioè il partire da un anello di base circolare. Noi non vediamo tanti edifici circolari in giro per una ragione, perché non è molto facile ritagliare delle stanze all'interno di uno spazio circolare. È chiaro che quando abbiamo un'architettura che corrisponde alla sua struttura e alla sua funzione, secondo me va bene. Quindi c'è una palestra totalmente coperta, un campo da tennis col suo pallone, che ricordiamoci è una delle ispirazioni di Dante Bini, come dice lui. Ma nel momento in cui, ad esempio, pensiamo alle case di Trinity Beach, io sono stato a dormire lì qualche giorno in vacanza per poterle visitare, iniziare a tagliare un bagno, una cucina, una stanza da letto con la parete che non esiste, perché in realtà tetto e parete sono la stessa cosa. E allora iniziano ad esserci dei problemi. Credo che queste siano le cose, da un lato, più affascinanti, ma anche quelle più problematiche. Quindi l'attacco a terra e come si entra nella Bini Shell è un problema. E anche perché quando costruisci la cupola devi in realtà romperla per poterci entrare dentro.
Certo.
E questo è estremamente affascinante, perché la cupola è una fortezza appena finita. E la seconda cosa è poi come ci taglio le stanze dentro. Io ho l'impressione che le Bini Shell forse funzionino molto meglio con edifici polifunzionali, uffici piuttosto che case, anche perché si preserva la bellezza dello spazio interno che è unico, vuoto e
Certo.
permette anche di avere un lucernario al centro, ricordando di nuovo uno dei grandi riferimenti di Dante Bini, il Pantheon di Roma.
Noi ringraziamo dunque Alberto Pugnale, Senior Lecturer in Architectural Design alla University of Melbourne, con il quale abbiamo parlato delle Bini Shell.